Buona sera, allora, prima domanda, può dare un'indicazione pratica di come essere equanimi con i pensieri negativi e o positivi? Il mio maestro Ajahn Sumedho suggeriva uno esperimento che si può fare in meditazione, quando si è abbastanza raccolti e calmi, di pensare qualcosa deliberatamente. Si può iniziare con un pensiero neutro che non suscita emozioni particolari, come oggi è domenica, e notare lo spazio prima di pensare e eventualmente anche lo spazio tra una parola e l'altra, e poi notare lo spazio alla fine della domanda. E poi pensare alla cosa più bella che si può immaginare di pensare deliberatamente, di nuovo notando lo spazio prima che tutti possono essere risvegliati, felici, in pace. E poi immaginare il pensiero peggiore che si può pensare, che tutti possono andare all'inferno. E così vedete che possono suscitare una sensazione diversa, associata a un'emozione diversa, ma tutti hanno la stessa natura, sono fugaci, sono insostanziali, e non lasciano nessuna traccia, tranne forse una sensazione particolare nel cuore, che anche questo prima o poi cessa. È così di rendersi conto che è solo un pensiero, se non viene attivato o reso in azione, non porta nessun karma, azione intenzionale che tende a avere conseguenze. E può capitare che sorgono nella mente pensieri di ogni tipo. E quando si intraprende una via meditativa e si diventa un po' più presente, un po' più consapevoli, si comincia a notare questo, pensieri spontanei che sorgono nella mente e che a volte non sembrano di avere niente a che fare con le condizioni di qui ed ora, non si capisce da dove vengono. E a volte sentiamo molto in colpa se abbiamo pensieri brutti, pensieri negativi, inappropriati. Però se vediamo che sono impermanenti, sono insostanziali e sono impersonali. E questi pensieri che sorgono spontaneamente, non abbiamo pensato deliberatamente con l'intenzione di fare male a qualcuno. E così si può essere equanimi. Sono soltanto attività della mente che non comportano nessuna conseguenza se non viene tradotti in azione, portati in azione. È diverso se stiamo qui e pensiamo di qualcuno che ci ha fatto del male e continuare a pensare che quella persona possa andare nell'inferno, è una persona terribile, dovrebbe essere punito. E questo è stiamo creando un karma mentale, stiamo coltivando odio e questa influenza poi il nostro modo di essere. E quando magari capita di incontrare quella persona, torna con forza e finiamo ad agire in modo immorale, creando sofferenza, trasgredendo i precetti. E così c'è la possibilità di discernere. Abbiamo queste facoltà mentali, la consapevolezza. C'è qualcosa in noi che può testimoniare, che è spettatore di quello che succede. Ho dimenticato cosa volevo dire. I pensieri non vengono quando servono. Sì, è quel pensiero è impersonale. Non c'era nessuna intenzione dietro e chissà da dove è venuto. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Perché è venuto quel pensiero, quell'impulso. Può capitare che pensieri veramente inappropriati passano nella mente, magari si sta davanti al Buddha con le mani giunte davanti al cuore, recitando delle cose. E pensieri bizzarri passano dalla mente. È sufficiente mantenere quella prospettiva, sono soltanto attività spontanee, senza intenzione, non lasciano nessuna traccia. E quindi l'importante è di aver stabilito le buone intenzioni. E così di avere fiducia in se stessi. Mi ricordo infatti quando ero ancora studente, è venuto in visita un posto medico per una settimana e è stato invitato ad una chiesa per offrire un insegnamento. È una forma di chiesa molto aperta, Unification Church, se mi ricordo bene. E loro avevano un approccio molto aperto, inclusivo. E ci siamo seduti in un cerchio e io mi ricordo la moglie del pastore ha fatto questa domanda, se c'era qualche forma di peccato nell'avere pensieri inappropriati, pensieri brutti. E così ho visto un senso di sollievo in lei quando Ajahn Sumedho ha spiegato se non c'è l'intenzione di fare del male e sono soltanto quelle cose che passano attraverso la mente e non c'è nessun problema, non sono niente. E così, quando c'è la comprensione, possiamo rimanere equanimi e non creare problemi. Cadere in un stato di vergogna o di senso di colpa. È possibile ottenere dimore nella concentrazione sulla natura ultima della mente, vivendo nella società. Ma perché no? Viviamo tutti nella società, no? Anche nel monastero. Sì, siamo un po' staccati, ma ancora viviamo in rapporto con la società. Se uno si impegna un po' nella meditazione, dedica un po' di tempo, può conoscere questa vera natura della mente. Io mi ricordo quando avevo iniziato, ero ancora studente universitario e non avevo ancora stabilito un impegno morale. E facevo uso di certe sostanze, però avendo iniziato a praticare la meditazione in modo semplice, usando il respiro come un oggetto principale dell'attenzione, ho avuto questa intuizione della vera natura della mente, e che prima ero molto identificato con i contenuti della mente o l'attività della mente. Ma capitava anche per brevi momenti che tutto questo si acquietava. E poi c'era un senso del contesto, come uno spazio infinito. O la coscienza senza confine, che è sempre lì. Non la riconosciamo perché c'è così vicino, in un senso. E guardiamo sempre all'esterno. Abbiamo questi organi sensoriali che sono continuamente stimolati dagli oggetti visivi, dai suoni, dai sapori, dal tatto e così via. E quando non siamo stimolati dall'esterno, c'è l'attività mentale, ci lasciamo trascinare dalle abitudini mentali di proiettarci nel futuro, rimuginare il passato, tutta la proliferazione mentale che spesso ha poco da fare con la realtà del momento presente. E questa è tutta l'attività della mente. E a volte abbiamo paura del vuoto mentale, come quando si sta per dire qualcosa e la mente si svuota. È facile andare in panico pensando che sto perdendo la mia sanità mentale o sto morendo. Mi ricordo aver conosciuto una signora in Svizzera tanti anni fa, un insegnante che aveva già praticato da un po' di anni. Mi ha raccontato che improvvisamente un giorno si è reso conto che non aveva un pensiero nella testa e cominciava diventare molto ansiosa, quasi presa del panico, pensando che stava morendo, perché era così identificato con il pensiero, la mente pensante. E poi ha cominciato a capire che non stava morendo, era solo che non aveva notato lo spazio mentale, perché una lunga educazione, poi come insegnante, era così identificata con la mente discorsiva. E poi cominciava ad apprezzare una mente più silenziosa, perché anche se la capacità di pensare, di ragionare, seguire una logica, fare dei piani è utile, in certi momenti, però è il problema che non sappiamo fare altro, anche quando non serve. E generalmente porta agitazione, un senso di disagio o di irrequietezza. C'è un testo di Ajahn Sumedho, una trascrizione di un suo discorso che si può trovare nel nostro sito, sotto la voce Insegnamenti di Dhamma. Ajahn Sumedho, il silenzio e lo spazio. E suggerisce di deliberatamente rivolgere l'attenzione ai spazi intorno, al silenzio, a quello sfondo che c'è sempre. Perché i nostri, ad esempio, quando guardiamo intorno, guardiamo quella persona, quell'altra persona, quella cosa, e poi automaticamente crea qualche sensazione di piacere o di dispiacere o una sensazione più neutra. E raramente portiamo attenzione allo spazio, perché non ha nessuna qualità afferrabile. E per contemplare lo spazio, non c'è bisogno di svuotare la sala, non c'è bisogno di mandarvi tutti fuori, ma posso rilassarmi, aprire lo sguardo e intuire lo spazio. E rimangono ancora le persone, le cose, ma poi non c'è più quella reattività di piacere, dispiacere e così via. E possiamo stare qui insieme perché c'è spazio che ci avvolge, e poi questa sala sta nello spazio, e da quello che possiamo percepire Non ci sono limiti, non c'è confine che possiamo conoscere. di un modo di contemplare la consapevolezza o la coscienza non sostenuta o la coscienza non manifesta. È come una dimensione, come lo spazio. Possiamo dire una dimensione interiore, anche se alla fine il senso di interno e esterno cade via. E così quello che sperimentiamo in termini di attività mentale, sensazioni, percezioni e così via, tutto si svolge nel contesto di quello spazio infinito, la dimensione della coscienza. Per contemplare questo sfondo è sufficiente rilassarsi, aprirsi, essere ricettivi, dimorare una consapevolezza senza confini. E quando non si sta nutrendo le cose che si manifestano, prolungandoli o creando nuova attività, le cose cessano in modo naturale. E poi facciamo esperienza di quella pace che già c'è, la serenità di fondo, che è sempre lì, ma di solito non notiamo perché siamo così catturati dalle condizioni, le cose che vanno e vengono. E dimorando di più in questo sfondo, possiamo avere una prospettiva sulle cose come sono. Senza essere sempre schiavi alle reazioni che possiamo avere. È come avere il quadro grande, una consapevolezza del qui ed ora, il senso del contesto. Le condizioni, le circostanze del momento presente, cosa c'è da fare, eventuali reazioni interiori. E così poter rispondere al meglio alle esigenze del momento e non soltanto catturati dalle reazioni automatiche. Un altro modo di considerare la consapevolezza è come uno specchio, un buon specchio, semplicemente riflette, rispecchia quello che viene davanti, senza distorcere, senza aggiungere o togliere niente. E lo specchio non è in nessun modo cambiato da quello che va e viene. E così la consapevolezza pura rispecchia, testimone. C'è un la famosa metafora di Rinpoche, come il stagno limpido nella foresta, che diversi animali vanno a bere l'acqua da quel stagno e si vede le riflessioni di queste creature che vanno e vengono, e lo stagno rimane lo stesso. E quindi sicuramente questa può essere integrata nella vita normale, prendendo dei momenti per stare fermi, per prestare attenzione alle cose ordinarie e di sviluppare maggiore presenza nel qui ed ora. E poi di stare nel testimoniare le cose come sono, invece di fare qualcosa volendo ottenere un risultato. L'enfasi sta su essere consapevoli. E la pratica diventa molto semplice, aspettando che qualsiasi cosa che sorge, cessa. E non cercare immediatamente ad afferrare qualcos'altro, di stare nella pace che c'è quando qualcosa cessa. E poi cominciamo a notare che quella pace c'è sempre, anche quando sperimentiamo le cose. La consapevolezza ci permette di sentire e sperimentare le cose pienamente e di poter rispondere nel modo adeguato, e tutto viene accompagnato da questo sfondo sereno che ci permette di avere una prospettiva saggia. L'attrazione di un uomo e una donna che poi conduce al matrimonio. Che tipo di attaccamento è? Come viene inquadrato? Io non sono mai sposato, quindi non ho esperienza personale da raccontare. E ho conosciuto diverse coppie che sono diventati praticanti buddisti e questo può essere un grande nutrimento ad un rapporto di coppia dove condividono questo e possono essere un sostegno reciproco. E allo stesso tempo sviluppare le risorse interiori, di non essere così dipendente sulla presenza dell'altra persona. Molte persone si attaccano all'ideale di non dover attaccarsi, però penso che una coppia che si sono innamorati e si sposano è inevitabile che c'è una forma di attaccamento e anche possiamo considerare anche un ragione evolutivo per dare una stabilità per eventuali bambini che vengono come risultato di questo rapporto. A volte è difficile se una persona di una coppia diventa molto presa dalla pratica buddista e forse cresce e cambia in un modo che l'altra non condivide. Però non sempre, anche perché quel tipo di amore che c'è all'inizio di un rapporto, l'amore passionale e intenso, normalmente dopo forse 2 o 3 anni, e cambia, non rimane così intensa. E se non c'è un rapporto più maturo che non dipende solo su quella passione iniziale, ma una cose condivise che possono fare insieme e interessi simili, può essere difficile mantenere il rapporto. Però ho conosciuto casi quando una delle persone ha cominciato a praticare meditazione e dedicare parecchio tempo in questo e l'altra persona non era interessata. E comunque aveva apprezzato che il marito o la moglie aveva trovato qualcosa nutriente di beneficio e potevano notare il buon effetto, che erano più calmi, meno reattivi, più gentili. A volte ho sentito qualcuno dire ad un certo punto al marito: ma forse è il momento di andare a meditare o andare al monastero. E poi ci sono persone che entrambi hanno iniziato a praticare, è una cosa che condividono e questo può essere un grande sostegno, una ricchezza nel fare il sentiero insieme. Ovviamente anche quando una reazione funziona al meglio, prima o poi c'è la separazione. Quando è morto mio padre, dopo quasi 60 anni di matrimonio, per mia madre è stato un colpo molto duro. E purtroppo non aveva veramente intrapreso un sentiero spirituale e non era così preparata. Però penso che una persona che segue il sentiero e cerca di applicarsi a praticare meditazione studiare, investigare, si sviluppa queste risorse interiori, di essere più preparati, come il Buddha ha suggerito di contemplare spesso. Come esseri umani siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione dai cari. E quindi quando capita non è una grande sorpresa. Non è preso come una tragedia personale. E avendo contemplato e praticato con le quattro nobili verità, ad esempio, il messaggio centrale del Buddha, c'è sofferenza, ci sono le cause della sofferenza, Brahma, attaccamento dovuto al non comprendere le cose come sono, e poi c'è la possibilità della cessazione della sofferenza, lasciando andare quella Brahma, e poi c'è il sentiero, la via di mezzo, lo duplice sentiero che può condurre alla conoscenza diretta, alla liberazione dalla sofferenza. E così comprendiamo in modo diretto questa esperienza naturale e universale della vita umana. E si sviluppa questa capacità di stare con le cose come sono, anche quando sono sgradevoli, difficili. Quindi la meditazione non sta soltanto su sviluppare la calma interiore, il senso di benessere, di agio. Questa fa parte dell'esperienza, però l'importante è la consapevolezza delle cose come sono, e che può anche includere quel disagio, tristezza, qualsiasi forma di dukkha e lutto che possiamo sperimentare, invece di perdersi dentro, di indulgere e che tende di appesantire e prolungare l'esperienza, o cercando di distrarsi in qualche modo, dare la colpa all'esterno, a qualcun altro, ma questa capacità di stare presente, questa connessione con il corpo come un riferimento di base, la presenza del corpo, le sensazioni che si prova, una consapevolezza che include lo stato mentale, e così può avere una prospettiva. Questa consapevolezza che ci permette di sentire e sperimentare le cose senza essere completamente risucchiati. E la consapevolezza non soffre. Conosce la sofferenza, conosce agio, disagio, piacere, dispiacere, calma, agitazione, perché è libera da tutti questi fenomeni transitori. E così mi sembra naturale, completamente naturale, quando due persone vivono insieme e poi c'è la separazione, che c'è il lutto, il dolore nel cuore. Ma avendo praticato questa via, uno è più abile nel poter attraversare quell'esperienza in modo più sereno. Però ripeto, non ho fatto l'esperienza di una vita matrimoniale. C'è un po' di tempo se ci sono domande a voce. Ho già esaurito le domande scritte. Ci sono persone qui per la prima volta? Ci sono dei libri introduttivi che potete prendere da qui, se volete. Primi passi nel buddismo, meditazione, le quattro nobili verità, il messaggio centrale del Buddha. E poi c'è un libro, La vita, l'insegnamento di Ajahn Chah, il nostro maestro thailandese. Sono stampati per distribuzione gratuita. E poi, se volete rimanere per la meditazione di questa sera, siete benvenuti alle 7:30.